Buona serata a tutti e a tutti, sono le 18 e 22 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. E stavolta, quasi in perfetto orario, comincia Profondo Rosa, trasmissione del giovedì pomeriggio sui movimenti LGBT.
E buonasera a tutti e a tutti anche da me.
Vi ricordo subito lo 06 49 17 50 per telefonare a Radio Onda Rossa. www.ondarossa.info, che è il sito della radio al quale potete ascoltarci anche in streaming. E poi, per quanto riguarda la nostra trasmissione, profondorosa.noblogs.org, che è il blog di Profondo Rosa, sul quale potete trovare varie cose, fra cui insomma le varie trasmissioni che man mano mettiamo online, quindi diciamo un po' un archivio di quello che combiniamo radiofonicamente ogni giovedì. E la nostra mail invece è profondorosa@ondarossa.info.
E questa sera, insomma, come sapete, la prima parte della trasmissione ci va di dedicarla a ovviamente Profondo Rosa attraversa, diciamo, i movimenti LGBT, le tematiche che sostengono questi movimenti, e in particolare appunto la prima metà della nostra trasmissione la utilizziamo per cercare di confrontarci, di approfondire alcune tematiche che ci sembrano interessanti. In genere ultimamente prendiamo spunto da testi scritti e abbiamo riletto insieme due testi fondamentali, prima della Wittig, poi della Rich, e questa sera continuiamo, forse abbandonando un po' le tematiche che abbiamo visto fin qui, non abbandonandole del tutto, prendendo un'altra ottica, direi. E stasera pensavamo di dedicarci a un articolo che si intitola La Sfamiglia. L'autrice è Betsy Brown, il testo è stato pubblicato nel 94 su una rivista del lesbismo radicale, Lesbian Contradiction, e poi è stato pubblicato in italiano dalla Bollettina del CLI, una rivista di cui abbiamo già parlato, insomma, che è stata pubblicata per 20 anni, una rivista autoprodotta, e poi è stato anche elaborato un estratto, insomma, di cose che sono sembrate interessanti da questi 20 anni di Bollettina, su un testo che si chiama Memoria Irregolare, 20 anni di testi lesbici selezionati da Bollettina del CLI, che è uscito ormai qualche anno fa. Questo libro non lo trovate più, quindi è inutile che lo cerchiate.
Infatti è una delle cose, ecco, che stavo per chiederti, ma lo troviamo ancora sto libro? No, assolutamente no, è una delle cose brutte che succedono, insomma, alle forme così di pubblicazione dal basso, di autoproduzione, che molto spesso contraddistinguono i movimenti, in particolare i movimenti dei gay, delle lesbiche, di cui noi insomma ci occupiamo il giovedì pomeriggio. Perché non lo troviamo più? Perché ormai è stato stampato, basta, sono finite le copie, presumo.
Sì, perché è un'autoproduzione, ne è stato stampato un tot di copie, poi le copie sono andate esaurite, e vabbè, lo trovate dicendo, se ci volete mettere molto impegno, lo trovate nei centri di documentazione, per esempio qui a Roma Archivia sicuramente lo trovate, però copie, diciamo, da comprare credo che non ce ne siano più.
Questa magari la butto lì, probabilmente la dovremmo fare una trasmissione su quello che è il mondo, che è stato e che continua a essere il mondo delle autoproduzioni dal punto di vista appunto dei movimenti LGBT, in quanto effettivamente, come diciamo prima, uno dei modi fondamentali attraverso i quali, insomma, cercare di distribuire, di far circolare soprattutto testi scritti, ma presumo, insomma, ci siano anche poi, non so, musica, quant'altro, come quasi tutte le forme, insomma, di autoproduzioni dal basso, ma in particolare per quanto riguarda appunto libri scritti, riviste, eccetera eccetera, sicuramente è uno dei mondi che ha prodotto anche in Italia tantissime cose nell'arco degli anni, e che sarebbe bello, insomma, in qualche modo così raccontare anche da questi microfoni, insomma.
Sì, sicuramente, anche perché fra l'altro in Italia è arrivato alla lettura nella nostra lingua anche testi invece che altrove, insomma, sono accademici, che uh-huh. quindi hanno avuto pubblicazioni assolutamente non autoproduzioni, e invece in Italia molti di questi testi, insomma, del femminismo, del lesbismo radicale, eccetera eccetera, invece sono arrivati soltanto attraverso le autoproduzioni. Soltanto è un avverbio brutto, nel senso che è bello che siano arrivate attraverso le autoproduzioni, però ovviamente il limite è che la reperibilità è più difficoltosa.
Sì, assolutamente, questo poi è un classico purtroppo tuttora del testo scritto, in quanto, diciamo, mentre per quanto riguarda altre forme di autoproduzioni, penso alla musica in generale, internet ormai la fa da padrone, nel senso che da una parte è stata per un sacco di anni, prima che le major discografiche si accorgessero, insomma, che è facile distribuire la musica attraverso internet, e lo facessero diventare, in questo momento lo è, un grande business con i vari portali che distribuiscono musica. Purtroppo il testo scritto ha questo limite, che è un po' complicato, insomma, da leggere su uno schermo, o comunque è dispendioso andarselo a scaricare e stamparlo, per cui effettivamente poi le pubblicazioni che troviamo nei vari centri di documentazione, negli archivi, o semplicemente magari nei posti occupati, sui vari banchetti, magari alle iniziative, restano, insomma, la forma principale di distribuzione di materiali di questo genere. Purtroppo la rete non ci aiuta tantissimo sotto questo punto di vista.
No, da questo punto di vista non ci aiuta, però appunto per chi vuole insomma, per chi vuol leggere testi fondamentali del lesbismo radicale in particolar modo, a Roma, insomma, la biblioteca di Archivia, la Casa Internazionale delle Donne, la possiamo ricordare, perché veramente ci potete trovare di tutto, insomma, della bollettina, non solo questa raccolta, ma l'intera produzione, insomma, che essendo un mensile che è uscito per 20 anni, di roba ce n'è parecchia.
Comunque andiamo a parlare, insomma, di questo articolo apparso appunto sulla bollettina del CLI, quindi la sfamiglia di Betsy Brown. Betsy Brown chi è?
Betsy Brown,
sai qualcosa?
Io so soltanto, avendo letto qualcosa qua e là, che è una lesbica radicale americana, anzi credo canadese, e
sì, mi sa canadese,
e basta, è un so' altro. E niente, questo articolo, vabbè, parte da un capoverso con un titoletto così che può sembrare poco ambizioso, insomma, che cos'è una famiglia, e ricorda giustamente in questo paragrafo che almeno nella cultura bianca di derivazione europea, scrive la Brown, la famiglia è un'istituzione creata dagli uomini per poter controllare donne e bambini, e ricorda anche che la parola che usiamo non in italiano, ma insomma che poi è la stessa dell'inglese, del francese, dello spagnolo, eccetera eccetera, è una parola che ha in sé la pesantezza dell'istituzione, perché è una parola, vabbè, di derivazione latina, dove appunto la famiglia è intesa come tutti quegli esseri che sono sottesi al potere del pater familias, che in origine era di vita e di morte, e che appunto vita e di morte sulla moglie, sui figli, sulle figlie e sugli schiavi a esso sottomessi.
Ci sta un'altra parola che ha esattamente la stessa etimologia e che continua, che poi è il bello, no? Che sono le due parole che poi sono all'inizio fondamentalmente di varie costituzioni mondiali, presumo, che l'altra parola di cui parlo è lavoro, che ha esattamente la stessa etimologia, ovvero viene anch'essa, insomma, dal latino e quant'altro, e caratterizza chi sta in uno stato di sottomissione. Se pensiamo soprattutto nell'etimologia della parola travaglio, che poi fra l'altro non a caso è anche il parto delle donne, il travaglio, no? Chissà perché, e comunque che in francese è travail, che ne so, nei vari dialetti, soprattutto del sud, si usa la parola travaglio e quant'altro, e indica proprio chi è posto in uno stato di sottomissione rispetto a un padrone. Quindi questa cosa, diciamo che poi sono le basi, no, istituzionali su cui si vengono fondati, insomma, i diritti civili, il lavoro e la famiglia. Già si sa da dove partiamo.
Già si sa da dove partiamo, sì. E se non altro viene in mente che la parola lavoro, proprio invece italiana, viene anche quella dal latino, e in qualche modo il latino però era un po' più sincero in questo, perché labore in latino significa fatica.
E quindi una famiglia così bianca, patriarcale, nella quale così viviamo quotidianamente gli effetti tutt'oggi, e che comunque ci viene tramandata così da generazioni e generazioni, e la quale rischia di diventare un obiettivo, un orizzonte, no, unificante, al quale tutti in qualche modo rischiamo di tendere, se non ci stiamo attenti, no?
Sì, sicuramente. E appunto questo articolo ormai ha 15 anni, però descrive una situazione che non è molto, molto diversa dalla nostra, insomma parla in particolar modo delle lesbiche e del movimento lesbico, e diciamo ripropone una dicotomia, un'opposizione tra modi diversi di intendere il lesbismo politico, che conosciamo molto bene anche noi adesso in Italia, insomma negli anni 2000, andando velocemente verso gli anni nella prima decade, alla fine della prima decade, insomma, e cioè quello in cui appunto un mondo in cui esiste un movimento che qui chiama, dice, politica moderata gay e lesbica, che dice Brown rischia di essere anche molto di moda, che in qualche modo lancia un appello e dice: assimilateci alla vostra società, fateci entrare nel vostro esercito, fateci imitare le vostre famiglie, e noi confermeremo che l'omosessualità è un'esperienza minoritaria.
Questo è molto interessante, mi viene in mente un po' una delle cose, no, che poi può essere messa in gioco, no, parlando di questa questione, soprattutto dei diritti civili, no? Perché poi fondamentalmente quello della possibilità delle unioni fra uomini o donne, insomma fra omosessuali o uomini o donne, a formare in qualche modo, insomma, un nucleo, senza utilizzare magari anche la parola famiglia, magari se vogliamo non utilizzarla possiamo anche non farlo, è effettivamente un retaggio che viene da movimenti dei diritti civili. Cioè, se pensiamo, magari molte di voi avranno visto un film che è uscito recentemente, insomma, al cinema, che è Milk, il quale parla, insomma, dei movimenti dei diritti civili degli omosessuali negli Stati Uniti, insomma, di qualche anno fa, ma poi insomma è storia quotidiana, ed effettivamente di come la politica, soprattutto in quegli stati, si effettua attraverso lobby e gruppi di pressione, che però sono inseriti comunque all'interno di contesti che sono prevalentemente istituzionali e che tendono, no, in qualche modo a cercare di ottenere dei riconoscimenti in questo caso, per esempio, ai gay, proprio in quanto persone, no, in quanto esseri umani. Lì c'era pure, se avete visto il film, tutta la diatriba sulla questione degli insegnanti, eccetera, eccetera, che rischiavano, no, di vedere minati dei diritti fondamentali, come quello appunto a lavorare, per esempio. E effettivamente è una cesura che è questa qui, che noi forse siamo meno soliti avere, in quanto poi i movimenti omosessuali, per come l'abbiamo conosciuto in Italia, soprattutto nel tutto il periodo che sono stati legati, insomma, al movimento più grande, fra virgolette, non hanno mirato tantissimo a questi riconoscimenti istituzionali quanto effettivamente alla dirompenza, no, di quello che può essere il fare movimento nel quotidiano, più che al mirare, no, al riconoscimento di diritti civili. Per cui mi sembra che poi tantissimo di questo retaggio che in questi anni si è propagato sulla necessità, no, di richiesta di forme di riconoscimento di diritti civili, per cui di unioni e quant'altro, sia un po', come dire, un trapasso, un mescolamento, una forma di fare politica che poi ci appartiene anche poco sotto questo punto di vista, no?
Ma sicuramente a noi appartiene poco, e appartiene poco, diciamo, a quella parte di movimento a cui tuttora facciamo riferimento e che ha delle basi piuttosto solide, da una parte nei collettivi autonomi degli anni 70, dall'altra tutta l'esperienza del lesbismo separatista italiano e anche, insomma, d'Oltralpe. Certo è che poi esiste invece un altro movimento, insomma, che qua in Italia, che invece fa molto più riferimento a questo. In realtà è un'esperienza molto più giovane di quella a cui ci riferiamo noi, ma insomma che ovviamente ha trovato molti più spazi di comunicazione nel mondo dei media, della politica istituzionale, eccetera. Dico ovviamente perché appunto è quel tipo di movimento che conferma che l'omosessualità è un'esperienza minoritaria.
Infatti quello che ci dice Betsy Brown è effettivamente questo, insomma, che un tipo di accordo tipo le unioni civili, soprattutto per quanto riguarda, insomma, le lesbiche, effettivamente non minerebbe più di tanto l'apparato, le istituzioni in generale, insomma, il patriarcato in quanto istituzione, in quanto potere quotidiano, perché in effetti darebbe, no, la possibilità di non veder così effettivamente dilagare la separazione, no, che le lesbiche con loro vivere quotidiano hanno nei confronti, insomma, di quello che è il mondo maschile. Effettivamente l'essere assimilate, lei dice giustamente, all'interno, no, di un movimento più largo che va a mettere insieme gay, lesbiche, trans eccetera, le accorpa all'interno di quella che lei definisce appunto una minoranza sessuale, che ha poi dei connotati che poi rischiano di non essere così rivoluzionari come poi effettivamente dovrebbero essere.
Sicuramente mi viene in mente che proprio in questi giorni, ora non ricordo quando, perché c'era in mezzo la festa del papà. E quindi, insomma,
quando è, non lo so, vabbè.
Mi sembra sia il 19 marzo.
Okay.
E c'è stato un incontro, un convegno, non so, una cosa del genere, a Genova, organizzato da un'organizzazione che si chiama Famiglia Arcobaleno e che dovrebbe riunire le famiglie lesbiche, le famiglie gay con figli, eccetera, eccetera. Questi hanno organizzato
non con genitori gay, con figli gay o
no, no, con genitori gay e con oppure lesbiche, insomma. E questa organizzazione ha organizzato una cosa che si è chiamata la festa della famiglia, che è una cosa che fa rabbrividire da sentire da un certo punto di vista, e dall'altra però tutto questo tipo di movimento, che pure appunto sembra così forte e maggioritario, non ha realmente questo gran seguito. Uh-huh. E tante volte questo, perché io ho saputo che c'era questa kermesse da un quotidiano a larga tiratura, ma credo che l'abbia seguito più il quotidiano a larga tiratura che non
effettivamente le persone prese in considerazione da quella,
sì,
da quella kermesse, non so come chiamarla, insomma,
sì,
quell'appuntamento.
E questo, insomma, è una cosa che vediamo riproporsi più e più volte. Molto spesso questa parte di movimento si spiega, la poca partecipazione, col fatto che i gay e le lesbiche in Italia sono poco visibili, ma forse è una lettura un po' vecchia questa.
Pure secondo me, cioè effettivamente i gay e le lesbiche in Italia sono visibili in determinati contesti, sono molto 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 visibili, dipende, insomma, dal tipo di situazione nella quale vengono in qualche modo coinvolti, oppure semplicemente quali sono magari le priorità che uno prende in considerazione rispetto a quello che, insomma, vuole fare. Insomma, nei fatti questa questione che ci viene proposta in questo scritto di Betsy Brown cerca insomma in qualche modo, no, di come dire, di ridare una definizione di quella che potrebbe essere un'unione fra, in questo caso fra lesbiche, e cercando insomma di fuoriuscire da quelli che possano essere i canoni del patriarcato e della famiglia. E lei ci propone in questo tipo, in questa tentativa insomma di scardinare questa concettualizzazione, il concetto di sfamiglia con la S iniziale.
Sì, ce lo, diciamo che utilizza questo termine anche in maniera un po' così sorniona, insomma ci ride un po' sopra, tra l'altro dice di averlo preso da uno spot pubblicitario.
Sì, magari noi non conosciamo probabilmente, sì. Infatti non cogliamo insomma la finezza così,
no,
ironica.
Non la cogliamo affatto perché probabilmente qua non c'è mai stato sto spot, ma di fatto poi fa un discorso interessante, cioè quello di dire che insomma nel momento in cui abbiamo deciso che la famiglia non ci riguarda, anzi ci opprime, rimane comunque molto difficile non riproporre dinamiche
similari
come quelle insomma della famiglia diciamo patriarcale, e quindi in maniera anche molto semplice propone diciamo alcuni propositi che lei si dà per cercare di non riproporre queste dinamiche, e dice per esempio: io voglio fare in modo che le lesbiche a cui sono vicina non somiglino in qualche modo a membri di una famiglia etero. Per esempio, faccio del mio meglio per trattare la mia ragazza per quello che è, piuttosto che inconsciamente o cosciamente considerarla come moglie, quindi serva, o come marito e quindi padrone.
Il secondo punto invece è un pochino più interessante, perché va ad analizzare effettivamente quelli che possono essere, no, poi i rapporti effettivi che uno ha durante il quotidiano, che travalicano di fatto poi quello che è considerato normalmente un nucleo familiare. Un nucleo familiare normalmente viene considerato insomma l'unione di due persone con eventualmente insomma la prole, quindi figli e quant'altro, oppure a volte succede, no, che ci siano magari zii o mamme e papà che vivano insieme, succede insomma tuttora in varie parti del mondo. E quindi una linea che comunque è quella del sangue, quella della contiguità di sangue, quindi dell'appartenenza di questo tipo qua. Quella che ci propone invece la Brown è questa connessione che può avvenire ad allargare insomma in maniera smisurata anche questa famiglia con diciamo le persone che effettivamente hanno avuto o continuano ad avere un ruolo importante nella vita di ognuno e di ognuno di noi. E quindi questa famiglia allargata, che potrebbe per esempio prendere in considerazione gli ex compagni o le ex compagne che, avendo avuto una relazione intima insomma con noi stessi, ci conoscono effettivamente bene e magari continuano a far parte, anche se la storia è finita, insomma nella nostra vita quotidiana, nel nostro sentire, delle nostre amicizie e passioni. E va oltre, perché dice giustamente: se io ho avuto un rapporto intimo insomma importante con una persona, il mio attuale compagno per esempio che a sua volta ha un rapporto molto intimo con me, ha sicuramente un'affinità con il mio compagno precedente, quindi anche fra di loro effettivamente esiste un rapporto che va considerato e che può diventare insomma un allargamento ulteriore di questa famiglia, di questo nucleo, chiamiamolo così.
Sì, diciamo lei fa esempi che volendo sono molto tipici in genere del modo di relazionarsi delle lesbiche, o perlomeno delle lesbiche che vivono diciamo in gruppi politici eccetera, ma volendo si può anche generalizzare questo discorso, perché obiettivamente se riusciamo a uscire dallo stereotipo che abbiamo inculcato attraverso i canoni dell'eterosessualità obbligatoria di cui tanto abbiamo parlato e della famiglia patriarcale, probabilmente ognuna di noi e ognuno di noi, e probabilmente anche non solo gay, lesbiche e transessuali, nella propria vita abbiamo delle persone fondamentali insomma con cui abbiamo una relazione privilegiata, che però non hanno, per le quali diciamo la lingua italiana e probabilmente nemmeno altre lingue prevedono un nome insomma.
Assolutamente.
Credo che questo insomma e quindi scrive Brown: se scopriamo e curiamo i rapporti non familistici che abbiamo, questi ci potranno portare molta gioia e comprensione reciproca, perché poi insomma dei rapporti di cura e di solidarietà reciproca nella vita ce n'è bisogno, insomma non è che si riesce a farne a meno, forse non è nemmeno auspicabile.
No, assolutamente, ed è anche un modo, no, per scardinare il fatto che comunque soprattutto insomma nell'ambito del mondo femminile, no, il ruolo di cura è relegato, almeno nella famiglia patriarcale, alle mogli, e di conseguenza cercare anche di scardinare, no, questo discorso, per cui al di là del fatto insomma che di cure ne abbiamo bisogno di dare e ricevere tutte e tutti, il fatto che sia comunque anche un'altra persona, che non sia semplicemente la propria compagna, il proprio compagno, cercando in qualche modo comunque di scardinare questo continuum e cercare, no, di farlo andare oltre quello che normalmente viene considerato come tale. Un'altra delle cose che mi piace, forse quella che mi piace di più di tutto il discorso che fa la Brown, è il terzo punto, che lei chiama condivisione, quindi il condividere. Io lo chiamerei autogestione. E che lei fa insomma degli esempi anche banali, quello per esempio di acquistare in comune dei beni. Lei fa, per esempio, parla di un'automobile, dice: io cercherò per esempio di acquistare un'automobile insieme alla mia compagna, di steccare, come si dice a Roma, l'assicurazione, eccetera eccetera, però perché non farlo anche con altre persone che sono a me vicine, quindi arrivare a condividere tutta una serie di, che ne so, di beni materiali, ma anche di momenti, come lei fa un altro esempio, che è quello per esempio di lavare i panni quindi fare la lavatrice, stendere i panni, eccetera eccetera. Perché non farlo dentro casa, magari nella routine quotidiana, nel delirio, no, delle faccende che normalmente insomma si fanno dentro casa, e farlo diventare anche questo una cosa allargata, quindi farlo diventare un momento insomma per stare insieme e non semplicemente per svolgere delle faccende, cose che penso forse nelle case, per come siamo abituati oggi a vivere insieme, è molto complicato per una serie di motivi, perché molto spesso la casa è condivisa con persone che non si è scelti, perché magari si ha una stanza in affitto con altre persone che magari prima non si conoscevano, per cui questi legami effettivamente sono difficili da costruire, e successivamente perché c'è comunque una tensione, no, al vivere in due, cioè è un dato di fatto questo, e è un po' anche il tipo di situazione anche economica nella quale ci troviamo, che ci rende difficile. Se questa cosa per esempio la vediamo in un altro contesto, che può essere quello per esempio delle occupazioni, effettivamente sarebbe da scardinare questa cosa, perché anche per esempio nelle case occupate, nei centri sociali, molto spesso si rischia, no, di ricostruire invece nuovamente altre famiglie, piuttosto che considerare il rapporto di condivisione, e quindi di allargamento, di scardinamento insomma del dualismo, un fattore fondamentale insomma anche di quell'esperienza.
Sì, nella vita diciamo quotidiana, fuori dai contesti che tu citavi, cioè occupazioni, centro sociale eccetera, sicuramente sono ostacoli a tutto questo. Da una parte gli orari massacranti e poco umani del lavoro, e tanto più del lavoro precario insomma che molte e molti di noi svolgono, dall'altro le difficoltà per esempio dell'abitare in una grande città, e quindi della difficoltà di muoversi da una parte all'altra, il traffico banalmente insomma che ci mangia tutto il tempo della nostra giornata, mangiata dal trasferirci da un posto all'altro per lavorare eccetera. Però credo che sia anche abbastanza importante semplicemente soffermarsi su questo, cioè sul fatto che sono questi ostacoli materiali che ostacolano diciamo una condivisione o un'autogestione che potrebbe essere fatta anche di appunto di aspetti materiali della vita.
E quindi per concludere questo così racconto di questo scritto di Betsy Brown, La sfamiglia, lei in qualche modo conclude dicendo che la cosa che più la preoccupa di tutta questa situazione, al di là di tutto, è proprio il fatto che il dibattito pubblico sulle famiglie che ha luogo nei media tradizionali rischia di diventare poi la priorità fondamentale insomma di un movimento che fondamentalmente ha altre altri discorsi in ballo, insomma, rischia di polarizzare un pochino tutto quello che sta all'interno del movimento, dei movimenti LGBT, cosa che puntualmente probabilmente è avvenuta, insomma, evidentemente le sue preoccupazioni non erano così infondate come lei pensava.
A venire è avvenuta, insomma, almeno a vederlo da questo angolo di mondo sicuramente è avvenuto. Io credo che in questo momento nel nostro paese i movimenti LGBT stiano a una fase diversa, cioè nel senso che la situazione è talmente precipitata da tanti punti di vista che credo risulti difficile anche ai maggiori paladini di questo discorso continuare a portare avanti solo questo. Ecco.
Certo, no, assolutamente. Vabbè, vediamo un po', cioè noi siamo, come dire, facciamo tutti i giorni, insomma, un determinato lavoro politico e quindi sappiamo che dei rivolgimenti sono in atto, insomma, vediamo un pochino che succede da qui ai prossimi tempi. Di fatto, insomma, come dicevi tu, probabilmente non ci si aspettava un cambiamento così radicale dello scenario nel quale si era inseriti, e di conseguenza bisognerà fare i conti con questo, no? Da adesso in poi.
Vabbè, ma adesso facciamo la rivoluzione e poi se ne riparla. Okay.